consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Allora, lei si chiama?
Giuseppe De Cristofaro.
Nato?
Napoli, 26 giugno 1971.
Abita?
A Napoli, in via Salita Pontecorvo 54.
Allora, qui vedo nella lista avvocato D'Agostino Alborghetti, indicato a testi al numero 3, responsabile dei beni comunisti all'epoca dei fatti di cui è capo di imputazione. Chi fa l'esame? Chi comincia? Avvocato Alborghetti? Avvocato Tartarini, prego.
Onorevole, buongiorno. Intanto io le chiedo, abbiamo già sentito, che ruolo lei svolgeva all'epoca dei fatti e che ruolo svolge adesso.
All'epoca dei fatti ero coordinatore nazionale della struttura giovanile di Rifondazione Comunista, denominata Giovani Comunisti, e adesso sono parlamentare della Repubblica Italiana.
E lei prese parte all'organizzazione delle manifestazioni che si svolsero in concomitanza con il vertice G8 a Genova?
Sì, presi parte naturalmente in quanto appunto coordinatore di una struttura politica che partecipò a quell'evento, ho partecipato anche a moltissime riunioni preparatorie che si sono fatte qui a Genova nei mesi precedenti e naturalmente a quelle dei giorni immediatamente precedenti al vertice del G8.
I giovani comunisti facevano parte di una struttura, diciamo così, più ampia o intervenivano, diciamo, per sé soli?
Già da qualche anno prima dell'evento del G8 i giovani comunisti avevano dato vita assieme ad altri soggetti politici come la rete dei centri sociali, le cosiddette tute bianche, a un esperimento appunto politico che poi è durato anche altri anni, anche successivamente al G8, che fu denominato il laboratorio della disobbedienza civile. E già in alcune precedenti manifestazioni i giovani comunisti e altre strutture politiche, appunto tra cui le tute bianche, avevano immaginato e praticato un percorso politico condiviso.
Quindi questo aggregato, diciamo così, della disobbedienza civile aveva rapporti o stava all'interno del Genoa Social Forum e ne condivideva il progetto. Ecco, se ci può un po' spiegare, contando che il Tribunale è all'oscuro, diciamo così, di questi eventi.
Sì, certo, il Genoa Social Forum era una struttura composta da tutti quanti i soggetti, le strutture, i movimenti che si riconoscevano in un patto politico comune, naturalmente ciascuno con le proprie diversità, però con una sorta di patto sottoscritto da tutti questi soggetti, per cui ogni fatto politico che veniva prodotto da uno dei soggetti doveva essere in qualche maniera riconosciuto anche dagli altri. E io sono stato ovviamente all'epoca dei fatti portavoce del Genoa Social Forum, esattamente come erano portavoci altre persone che erano appunto rappresentative di altre strutture politiche. Il Genoa Social Forum era una struttura molto ampia, ne facevano parte credo addirittura centinaia di associazioni e di organizzazioni italiane e anche internazionali, e esisteva un gruppo di coordinamento, un gruppo di portavoce che in qualche modo ne coordinava l'attività, ne coordinava le iniziative e coordinò naturalmente anche i giorni della manifestazione genovese.
Ecco, nell'organizzazione delle manifestazioni, come, diciamo così, portavoce delle tute bianche o come comunque portavoce del Genoa Social Forum, lei ha avuto contatti con rappresentanti delle forze di polizia o comunque responsabili dell'ordine pubblico?
Sì, certo, ho avuto contatti, ho avuto un contatto, cioè una vera e propria riunione che si tenne, mi sembra, a Roma nei giorni immediatamente precedenti al vertice, forse un mese prima, assieme ad altri portavoci, che fu una riunione nella quale si discusse di una serie di vicende che riguardavano appunto la gestione della piazza e il corteo. E poi successivamente a quella riunione ho avuto anche un ulteriore contatto con il capo della polizia, un contatto invece in quel caso riservato, con il capo della polizia, con il quale mi sono intrattenuto a parlare molto tempo al Ministero degli Interni a Roma, rispetto appunto ai problemi che potevano nascere in una manifestazione come quella e naturalmente a tentare di capire insieme qual era il modo migliore per poter evitare che ci fossero problemi e per poter gestire nella migliore maniera possibile le tre giornate del vertice.
Ecco, in entrambi questi incontri, ma ovviamente soprattutto nel secondo, lei ha avuto l'impressione, o anche di più, che il capo della polizia conoscesse che cosa era la disobbedienza civile e cosa sarebbe stato il corteo delle tute bianche, oppure no?
Sì, certamente sì, anche perché va ricordato, credo, che non era certo la prima volta che veniva utilizzata in Italia una metodologia, se possiamo definirla così, come la disobbedienza civile. In realtà c'erano stati anche nel corso dei mesi precedenti, addirittura degli anni precedenti, molte manifestazioni di piazza nelle quali veniva appunto utilizzato il metodo della disobbedienza, che peraltro è un metodo di lotta, se possiamo definirlo così, utilizzato in tutto il mondo, certamente non nuovo, che ha radici antichissime nelle lotte per i diritti civili, nelle lotte non violente. E quindi in realtà anche ben prima del G8 di Genova c'era da parte delle forze dell'ordine la totale conoscenza di come veniva fatta la disobbedienza civile. Tant'è vero che l'incontro che io tenni con il capo della polizia fu un incontro non solo molto cordiale, ma anche un incontro nel quale non emersero particolari elementi di novità. Il capo della polizia sapeva perfettamente che voleva significare la disobbedienza civile. Naturalmente a me bastò spiegare che la disobbedienza civile tutto era fuorché il tentativo di esercitare una forma di violenza in piazza, ma anzi esattamente il contrario, e mi ricordo bene che ci lasciammo con la consapevolezza reciproca che le tre giornate di Genova potevano essere gestite sia da parte dei manifestanti, ma anche da parte delle forze dell'ordine, in qualche maniera, in modo tranquillo, perché appunto non era certo una novità. Tutti sapevano cos'era la disobbedienza civile era uno strumento di lotta pubblica, si facevano le conferenze stampa davanti a decine di telecamere, si spiegava in varie trasmissioni televisive, su vari giornali, che cos'era questo metodo di lotta, insomma, tutto era fuorché quello che poi purtroppo è successo in piazza nelle ore successive.
Ecco, lei ricorda delle occasioni in cui per esempio l'utilizzo di protezioni in gomma piuma piuttosto che dei caschi, piuttosto che degli scudi in plexiglass è stato, diciamo, in qualche modo condiviso con le forze dell'ordine o si è messa a conoscenza il pubblico attraverso appunto conferenze stampa rispetto a quei materiali che si volevano usare durante il corteo delle tute bianche?
Sì, sì, ci sono state molte occasioni in cui appunto sono state fatte conferenze stampa, sono state fatte dimostrazioni, se possiamo dire così, di cosa era la disobbedienza civile. Ci sono state in Italia molte manifestazioni, insisto, prima del G8, in cui c'è stata la disobbedienza civile e la disobbedienza civile si è esattamente conclusa in un dialogo, in una contrattazione, se possiamo dire così, con le forze dell'ordine, ma senza mai però arrivare alle cose che poi abbiamo visto nelle giornate genovesi, delle quali mi immagino parleremo successivamente. Insomma, non era certo la prima volta, non era certamente un elemento nuovo e non c'era nessun effetto sorpresa.
Ecco, allora a questo punto glielo chiedo più specificamente a cosa servivano, diciamo così, quella strumentazione che si vede anche poi nelle immagini, si è vista poi nella manifestazione, fatta di appunto protezioni in gomma piuma, guanti, caschi, scudi di plexiglass, e se ci spiega anche cosa serviva la presenza di un camion, insomma come era organizzato il corteo dal punto di vista anche delle attrezzature, tra virgolette.
Ma la strumentazione serviva a una cosa banalissima, cioè a non farsi male, perché siccome era successo nel corso delle settimane e dei mesi precedenti in qualche analoga manifestazione, appunto dentro questa pratica, che qualcuno aveva preso qualche manganellata, la strumentazione serviva esclusivamente a questo, anche perché ricordo bene che uno dei caposaldi della disobbedienza civile era esattamente quello di dire che non veniva utilizzato nessuno strumento offensivo e che l'unico strumento, tra virgolette, erano i propri corpi, che appunto erano totalmente vietate dentro le nostre manifestazioni l'utilizzo di qualunque strumento atto ad offendere persone e cose, e quindi in realtà quella strumentazione, appunto i caschi, la gomma piuma, niente era se non appunto il tentativo, diciamo così, di non farsi del male in questo fronteggiamento, peraltro appunto condiviso e contrattato precedentemente con le forze dell'ordine.
Ecco, rispetto a questo, se ci può anche spiegare quali erano le aspettative sulla manifestazione, quelle anche che avevate comunicato alle forze dell'ordine, quindi che cosa voleva fare il corteo, cosa avrebbe fatto, quali erano gli obiettivi e se c'era la presenza di parlamentari in corteo, di un gruppo di contatto con le forze dell'ordine, eccetera.
Il corteo ovviamente aveva un obiettivo politico, non certamente un obiettivo militare, per mille ragioni, anche per ragioni appunto di analisi politica e perché si identificava appunto nel percorso della non violenza e della disobbedienza civile, e naturalmente voleva essere un corteo che voleva perseguire un obiettivo politico, e l'obiettivo politico era, come peraltro era accaduto anche in altre manifestazioni precedentemente, anche in altri posti d'Europa, per esempio a Braga o a Gothenburg nei mesi precedenti, l'obiettivo politico voleva essere quello della violazione, diciamo così, simbolica della cosiddetta zona rossa, che naturalmente non voleva significare sfondare eventuali cordoni di polizia e irrompere con centinaia e centinaia di persone all'interno della zona rossa, perché appunto quello sarebbe stato un obiettivo militare, non un obiettivo politico. E invece l'obiettivo era politico esattamente perché tutto ruotava attorno al tema simbolico, quindi in realtà a noi, alla manifestazione, sarebbe bastato poter raggiungere questo obiettivo simbolico, anche semplicemente il fatto che magari una sola persona, anche una persona del gruppo di contatto, potesse mettere anche il piede per un centimetro oltre la zona nella quale fummo fermati, anche perché ricordo a tutti che quella manifestazione fu fermata in un punto ben distante dalla zona rossa, adesso non ricordo esattamente quanto, ma anche perché non sono genovese, ma immagino alcune centinaia di metri, quindi non proprio a ridosso della zona rossa, nonostante appunto ci fosse dinanzi agli scudi, dinanzi alla testa del corteo, un'ampia delegazione di portavoci del Genoa Social Forum, tra cui io stesso, e di parlamentari, nonostante l'intento fosse esattamente quello di aprire una contrattazione, ebbene quella manifestazione fu fermata a parecchie centinaia di metri prima della zona rossa. E naturalmente io ritengo, ma forse questo lo vedremo dopo, che tutto quello che avvenne in piazza da quel momento in poi è addebitabile soprattutto a quell'episodio assolutamente ingiustificato, cioè al fatto che la manifestazione fu attaccata in un punto in cui non solo c'era l'autorizzazione, ma non c'era nessun preavviso, anche in piazza, che potesse far immaginare un attacco al corteo in quel punto, appunto a centinaia di metri di distanza dalla zona rossa.
Ecco, rispetto a questo voi avevate avuto anche nei giorni immediatamente precedenti alla manifestazione contatti con le forze dell'ordine e in qualche modo avevate rappresentato ulteriormente la volontà della manifestazione di arrivare fino al punto in cui era autorizzata, che mi pare fosse Piazza delle Americhe?
Piazza delle Americhe, sì. Sì, certo, avevamo avuto contatti, ma ripeto, non solo avevamo avuto contatti con le forze dell'ordine, ma in qualche modo avevamo una metodologia che era pubblica, cioè tutto quello che avveniva nelle riunioni, nelle discussioni, veniva ampiamente riportato pubblicamente, non c'era niente di segreto, tutto quello che si discuteva veniva detto nelle conferenze stampa, ricordo appunto diverse conferenze stampa, servizi di telegiornali, discussioni, dibattiti anche teorici su alcuni giornali della sinistra, ma non solo, in cui si discuteva esattamente di cosa sarebbe stata questa manifestazione, della disobbedienza civile, e appunto noi non avevamo nessun livello parallelo, tutto quello che veniva discusso veniva reso pubblico, e peraltro, insisto su questo tema, non era la prima volta, c'erano state tante occasioni nel corso dei mesi precedenti in cui c'era una metodologia assolutamente simile.
Ecco, quindi lei ci descrive comunque un clima di dialogo. Io le mostrerei un video, se lei si ricorda il fatto, relativo ad una sorta di perquisizione avvenuta allo stadio Carlini.
Sì, certo.
Si ricorda? Bene, io glielo mostrerai, il reperto è il 192.
Sì, posso sapere di che video si tratta, nel senso che non mi sembra che voi abbiate depositato alcun elenco per quest'udienza, però
finire, io secondo me sfugo dei suoi dubbi, nel senso che è il reperto già acquisito all'udienza scorsa e già era mostrato al tribunale ed è quello relativo alla perquisizione dentro lo stadio Carlini, l'abbiamo visto credo all'ultima udienza, per cui non credo che ci siano particolari problemi nel mostrarlo anche a questo test che peraltro è presente nelle immagini.
Non so se è stato acquisito, ma comunque va bene, ho capito di cosa si tratta.
Bene, quindi il reperto è il 192.12 da il minuto 49.58 secondi al minuto 54.38 secondi.
fatto nessuna richiesta di acquisizione.
Una cosa lunga, però non so neanche di cosa si tratta.
Un minuto, neanche 45 secondi. Per dire che scende lì in mezzo.
Ma non mi sembra che l'abbiamo acquisito l'altra volta questo, ma comunque non importa. No, va bene.
Sì, se ci può anche dire se si riconosce in queste immagini.
Sì, sì, certo. Ho uno zaino sulle spalle, uno zainetto.
Visto che il video è senza sonoro, forse ne possiamo approfittare se ci racconta che cosa avvenne in quell'occasione, che cosa...
Sì, avvenne che di mattina, peraltro molto presto, mi sembra alle 6 del mattino, dinanzi allo stadio Carlini venimmo a conoscenza del fatto che c'erano molti poliziotti per una perquisizione e ricordo nitidamente che appunto dopo una discussione fu permesso l'ingresso allo stadio Carlini da parte di appunto rappresentanti delle forze dell'ordine, ovviamente anche di giornalisti come ben si vede in questo video, e i portavoce dei disobbedienti che sono adesso inquadrati fecero in qualche modo capire cosa sarebbe successo appunto in piazza nei giorni successivi. Io non ricordo esattamente la data in cui fu fatta questa perquisizione, ma insomma era immediatamente precedente alla manifestazione e appunto furono mostrati gli strumenti che avremmo utilizzato, furono mostrati gli scudi, furono mostrate le protezioni di gomma piuma. Devo dire che anche la perquisizione si svolse in un clima sereno, non ci furono, diciamo così, da parte dei manifestanti o comunque delle persone che erano lì, non ci fu un atteggiamento ostile nei confronti delle forze dell'ordine, i cancelli furono aperti, appunto furono fatti vedere tutti questi strumenti e ricordo anche, certo, poi ci furono, ovviamente io stesso le feci delle dichiarazioni successive, dichiarazioni stampa in cui per esempio io espressi un dissenso rispetto a questa perquisizione che era stata fatta, come era avvenuta, però appunto ricordo che anche da parte dei rappresentanti delle forze dell'ordine ci fu una presa d'atto del fatto che gli strumenti che sarebbero stati utilizzati in piazza erano esattamente quelli che stavamo facendo vedere, erano strumenti difensivi, erano strumenti pacifici, non erano strumenti atti ad offendere, ma era appunto semplicemente la classica strumentazione che veniva utilizzata in piazza da molto tempo, anche nel corso dei mesi e degli anni precedenti.
Va bene, lei poi era presente anche al corteo vero e proprio, quindi il giorno 20.
Sì, certo.
Se ci può raccontare brevemente che cosa successe, magari anche eventualmente se ritiene che ci siano delle cose interessanti anche dai momenti precedenti la partenza del corteo, e poi appunto descrivendoci la manifestazione, eventualmente poi io la interrompo per delle precisazioni.
Sì, io ero presente ovviamente al corteo e facevo parte all'epoca del cosiddetto gruppo di contatto, cioè di quel gruppo di persone che erano portavoci del Genoa Social Forum e dei disobbedienti e parlamentari, che avevano esattamente il compito di stare davanti alla manifestazione e di intavolare eventuali trattative con le forze di polizia. Naturalmente il gruppo di contatto, questo lo ricordo bene, era, diciamo così, vestito in maniera assolutamente normale, nel senso che io non indossavo protezioni, avevo semplicemente una maglietta, tra l'altro era piena estate, e quindi appunto quando in maniera assolutamente inaspettata cominciò la pioggia di lacrimogeni, prima ancora della prima carica, ovviamente il gruppo di contatto fu disperso, nel senso che era materialmente impossibile continuare a stare davanti agli scudi, perché ci fu una pioggia di lacrimogeni tale che inevitabilmente le persone, tra cui io, ma anche appunto all'epoca diversi parlamentari della Repubblica, fummo tutti quanti, o almeno molti di noi, costretti a rientrare all'interno del corteo.
Ecco, però prima di arrivare, diciamo così, alla situazione che lei ci descrive, la manifestazione, diciamo, comincia più o meno a che ora?
Sì, no, certo, io ho parlato dell'ultima parte, ma ovviamente la manifestazione comincia ben prima, comincia intorno all'1:30, e ricordo anche che il percorso dallo stadio Carlini fino al punto dove poi si verificarono gli scontri fu un percorso per quanto breve, perché non mi pare di ricordare che fossero molto distanti questi due posti, molto molto lento, nel senso che il corteo procedeva con grande lentezza, anche perché, come evidente, dalla mattina si sapeva di problemi che stavano sorgendo nella città e c'era da parte nostra la precisa volontà di dimostrare anche pubblicamente che il nostro corteo era invece appunto un corteo pacifico e che in qualche modo eventuali scontri che potevano nascere in quelle stesse ore in altre zone della città non erano minimamente addebitabili alla nostra manifestazione. Tant'è vero che ricordo un episodio a tal senso molto significativo, cioè il fatto che noi fermammo la manifestazione quando ci accorgemmo di una macchina in fiamme, una macchina bruciata alcune centinaia di metri più avanti rispetto al corteo, e ricordo anche un vero e proprio comizio che fu tenuto da alcuni portavoce davanti sempre alle telecamere, alla stampa, quindi in maniera assolutamente pubblica, nel quale, tra virgolette, comizio veniva appunto detto come queste cose che stavano accadendo non erano assolutamente addebitabili all'azione di quel corteo, anzi quel corteo era molto molto preoccupato di questo, era anche preoccupato di evitare in qualunque maniera qualunque forma di infiltrazione. E infatti io ricordo che nelle ore, anche nei minuti immediatamente precedenti alla partenza del corteo, ci fu un forte impegno appunto dei portavoce dei disobbedienti nello spiegare a tutti che non bisognava utilizzare in nessuna maniera strumenti offensivi, nel vietare in maniera nettissima anche la presenza di un qualunque strumento potesse essere ritenuto uno strumento offensivo. Anche perché, lo ricordo a tutti, quello era un corteo certamente grande, certamente partecipato, ma era anche e soprattutto un corteo fatto da migliaia e migliaia di manifestanti, molti dei quali giovanissimi. Insomma, non era una manifestazione militante, era una manifestazione, o meglio, era anche una manifestazione militante, ma era una manifestazione aperta alla presenza di moltissimi giovani e giovanissimi, moltissimi studenti. Io ricordo per esempio che uno dei motivi per cui a un certo punto della giornata il mio telefonino si è scaricato era proprio perché ricevevo da Napoli molte telefonate, da Napoli che è la mia città, molte telefonate di mamme, di ragazzi, di studenti che erano con noi in piazza e che naturalmente, siccome vedevano la televisione, erano molto preoccupati rispetto a quello che stava accadendo. Quindi diciamo, il corteo non aveva proprio nessuna intenzione di trovarsi in una situazione come quella in cui si trovò, e anche per la composizione che aveva, appunto, era un corteo fatto da giovani e giovanissimi, quindi tutto voleva fare tranne che trovarsi in quella situazione allucinante nella quale invece ci trovavamo da lì a poche ore.
Quindi lei non ricorda durante il, diciamo, percorso del corteo che ci siano stati episodi di danneggiamento effettuati da manifestanti interni al corteo?
No, non solo non lo ricordo, ma lo escludo radicalmente, perché appunto c'era da parte nostra una, come dire, non voglio dire un'ossessione, ma quasi, nel senso che c'era proprio una assoluta intransigenza rispetto a questo fatto, anche perché, come è evidente, noi stavamo facendo un fatto politico. Ripeto, insisto su questo terreno, non eravamo lì per fare appunto una manifestazione militare o chissà cosa, stavamo svolgendo un fatto politico ed eravamo in piazza soggetti politici. I soggetti politici hanno il problema del consenso, come è evidente, e quindi volevamo fare una cosa che potesse avere il consenso più ampio possibile. Ricordo anche che parlammo molto, anche nei mesi precedenti al G8, di come si coniugavano queste due parole, conflitto e consenso, cioè di come la disobbedienza civile dovesse essere un metodo di lotta condiviso, apprezzato anche dalla popolazione genovese. Ricordo addirittura che fu fatto un atto politico che mi pare fu chiamato patto con la città nei mesi, forse nei giorni immediatamente precedenti al corteo.
Ecco, su questo se ci dice di cosa si trattava, e poi le mostrerei quello che lei adesso ha detto, patto con la città, se lo riconosce io lo produrrei.
E si trattava esattamente, anche in quel caso a mezzo conferenza stampa e anche in quel caso ovviamente in maniera pubblica, si trattava di spiegare alla città di Genova, siccome noi ci rendevamo conto che nel corso di quelle giornate comunque stava montando un clima. Io vorrei ricordare appunto a tutti quelli che sono qui che nei giorni precedenti si cominciarono a dire cose anche un po' singolari, si cominciò a parlare di manifestanti addirittura armati, mi ricordo, correggetemi se sbaglio, di palloncini con sangue infetto, insomma si cominciarono a dire cose veramente un po' singolari, diciamo così, e venivano dette, diciamo, da funzionari dello Stato, venivano scritte dai giornali. Siccome appunto si stava generando un clima che naturalmente noi ci rendevamo conto potesse portare, poteva portare, avrebbe potuto portare a una situazione di difficoltà, ricordo bene che noi invece tentammo esattamente di svelenire questo clima e di spiegare appunto innanzitutto alla città di Genova, anche perché appunto molti di noi non eravamo genovesi e quindi volevamo esattamente spiegare ai genovesi che quella manifestazione sarebbe stata una manifestazione pacifica, e si tenne questa conferenza stampa in cui fu appunto spiegato questo patto con la città, e il patto con la città consisteva sostanzialmente nel dire che la manifestazione non avrebbe voluto recare nessun danno né a persone né ad oggetti.
Ecco, io a questo punto le farei vedere questo documento denominato Patto con la città e i cittadini di Genova, e anche alcuni articoli di stampa relativi alla consegna alla città di questo patto al quale lei faceva riferimento, e se non ci sono problemi e se lei li riconosce ovviamente li produrrei.
Sì, l'unica cosa con riferimento al patto per la città, siccome è una stampa gli altri sono degli articoli di giornale, quindi se ne conosce bene, se eventualmente non per sottoscrizione come firmatario ma per sottoscrizione come riconoscimento di quello come documento prima dell'acquisizione, poi non ci sarebbero altre opposizioni da parte del pubblico ministero.
Sì, grazie.
Se è quello magari lo legga.
Allora, quindi diamo atto che se il test riconosce il documento appone una sigla.
Sì, sì, certo.
Ecco, quindi insomma, di quello ci ha già detto, e la difesa produce sia il patto con la città che articoli di stampa che fanno riferimento alla consegna del medesimo alle autorità sindaco di Genova. Va bene, quindi ritorniamo alla manifestazione. Io le farei vedere una brevissima immagine di 45 secondi relativa al, diciamo così, al corso del corteo in corso Europa. È un'immagine brevissima in cui io le chiedo di riconoscersi il reperto, il numero 154.2, da minuti 5 e 12 e 15 secondi a minuti 6. Se eventualmente